Ci vogliamo alzare. Aprite le vostre Bibbie nella Epistola agli Ebrei, capitolo 11. Stasera leggeremo dal verso 11 al verso 16. Ripeto, Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal verso 11 al verso 16. Fratello Antonio, provvedi qualche Bibbia ai fratelli che stanno qui davanti. Vi ho sempre ricordato di portare con voi la Sacra Bibbia, perché è doveroso da parte nostra seguire insieme la lettura scritturale. Benedetto il nome del Signore. Grazie a Dio. Ripeto, Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal verso 11 al verso 16. Vogliamo insieme ed in coro dire: il Signore sia lodato. Insieme. E benedetto in eterno. Amen. Per fede ancora Sara, ripeto, per fede ancora Sara stessa, essendo sterile, ricevette forza di concepir seme e partorì fuor di età, perché reputò fedele colui che aveva fatta la promessa. Perciò ancora, da uno, e quello già ammortato, sono nati discendenti in moltitudine come le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che è lungo il lito del mare. In fede sono morti tutti costoro, non avendo ricevute le cose promesse, ma avendole vedute da lontano, e credutele e salutatele, ed avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sopra la terra. Poiché coloro che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, che seppur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo avevano tempo da ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè la celeste. Perciò il Dio non si vergogna. Giosuè, smettila. Scusate. Grazie a Dio, perciò non si vergogna di loro, di essere chiamato loro Dio, poiché Egli ha loro preparata una città. Vogliamo dire amen. Signore, ti ringraziamo per la parola ricevuta e che stasera vogliamo considerare con l'aiuto che tu ci darai attraverso quella luce celeste e soprannaturale che lo Spirito Santo ci concede dall'alto. Ti preghiamo che copri col tuo sangue piccoli e grandi, che il maligno non si possa in qualche modo, Signore, beffare e schernire quelli che stanno alla tua presenza. Ti chiedo ogni grazia e soccorso nel nome di Gesù e per lo suo prezioso sangue, benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi. Ora ciascuno tenga a bada i propri figli in modo che possiamo ascoltare con la massima serenità e il dovuto silenzio che si richiede nell'ascolto della parola di Dio. Vogliamo dire: il Signore sia sempre ringraziato. Grazie a Dio. A te la lode, Gesù. Amen, amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Stasera abbiamo, per grazia di Dio, un quadro della scrittura che ci ritratta la moglie di Abramo, cioè Sara, la quale egli sposò mentre ancora era o abitava nella città di Ur dei Caldei. Tra Sara ed Abramo c'era una differenza di età di 10 anni, e cioè che Abramo ne avesse 10 più della sua moglie. Voglio ricordarvi che fin tanto che Sara non ricevette la promessa della nascita di Isacco, lei non si chiamava Sara, ma si chiamava Sarai. Il nome Sarai non significa niente. Beh, potrebbe farci comprendere che il suo nome doveva essere un altro, Sarai, chiamata con un altro nome. E infatti Dio cambiò il suo nome da Sarai a Sara, e il nome Sara ha un significato molto importante e significa principessa. Ma intanto vogliamo considerare da vicino quello che ci riguarda personalmente intorno alla fede. Dio nostro Padre, nel ravvivare in noi la fede, frutto della sua grazia, ha permesso molte volte durante il corso della nostra vita che fossimo messi alla prova riguardo alla fede. E ciò è accaduto in tempi, periodi, e vi sono stati anche dei momenti molto e molto difficili, sofferti nella vita di ciascuno di noi. E questo è accaduto e accade oggi e accadrà nel breve futuro nei confronti di tutta la vera Chiesa del Signore Gesù Cristo. Da non dimenticare che noi siamo solo dei forestieri a questo mondo e dei pellegrini in questa terra. Per cui significa che la nostra patria non è terrena, ma è celeste. Il nostro soggiorno terreno dura per un certo tempo, e cioè ciò significa il nostro albergo in questo corpo dura per un certo tempo, poi dobbiamo andare via. E sapete che questo ci comporta ovviamente dei periodi, tempi e, ripeto, momenti difficili durante questo percorso che da Dio è stato ordinato per ciascuno di noi. E sapete che non è facile in termini fisici, materiali, che a volte che possiamo o meno comprendere o accettare, Dio che ordina per noi e ordina per ciascuno di noi il tempo che deve vivere in questa terra. Certo che abbiamo, grazie a Dio, avuto dei bellissimi momenti col Signore. Abbiamo goduto dei giorni, forse dei mesi, chi degli anni, benedetti di grande, serena, tranquilla pace interiore. Ma sapete che la vita si evolve in tempi differenti l'uno dall'altro. E Dio piano piano ci ha insegnato di accettare la sua volontà, qualunque essa sia, per ciascuno di noi. Sappiamo che lo sappiamo perché nella parte in cui Dio ci ha dato la forza di sostenere le prove, ci ha mostrato che sempre e in ogni tempo egli ha avuto un motivo ben preciso, una ragione ben legittima perché permettesse certe prove durante il nostro percorso terreno. Non è sempre che riusciamo a comprenderlo dall'inizio o durante. Ci facciamo molte domande interrogative che a volte restano senza una risposta. A volte c'è un silenzio totale intorno a noi e non udiamo né una voce né abbiamo ricevuto un segno, un sogno, una visione, un avvertimento in special modo. Siamo lì ad attendere, ma ad attendere fiduciosi che il Signore prima o poi egli ci risponderà. E qualunque sia la risposta, voglia Dio preparare ciascuno di noi ad accettarla per la propria vita. Sappiamo che il fine di Dio per noi è sempre propizio, è sempre buono, e questo ci aiuta a camminare direttamente nel suo cospetto. Non avendo mai riguardato attorno a noi, perché riguardando attorno a noi ci siamo più che convinti che la nostra fede fallirebbe da un momento all'altro, e ciò significa non rimanerci alcuna speranza. Sapete che quando l'uomo non crede più a niente, né a Dio, né all'inferno, né al paradiso, né ad una vita futura, è già pronto a credere ad ogni cosa, e significa per le scritture ad ogni spirito di seduzione. Ed oggi sta accadendo proprio questo. E migliaia di giovani, ma anche di media età, corrono dietro ai così chiamati anticristo, credendo ad ogni falsa dottrina e aderendo a movimenti, organizzazioni e cosiddette denominazioni nel mondo che non hanno nulla di Dio, nulla della verità suprema, e vengono così ingannati da Satana. Siccome, come vi ho sempre detto, come vi è un Dio c'è un diavolo, e così come v'è un paradiso c'è un inferno, così come c'è un cielo c'è una terra, come c'è il giorno c'è la notte, come c'è la salvezza e la vita eterna c'è la dannazione e la perdizione eterna. E Satana da ogni parte aizza gli uomini perché contrastino alla verità e si rendano, anzi, si reputino nemici di Dio, e questo apertamente. Sappiamo che stiamo andando incontro verso l'era anticristiana e tutto si sta maturando secondo che è scritto nella parola di Dio, perché il mondo accetti a braccia aperte l'anticristo. Ma il Signore, avvertendo ciascuno di noi, e questo per tutte le epoche passate, ha già detto che molti anticristi e quindi molti falsi profeti sono già sorti e sorgeranno nel tempo della fine. Questi si moltiplicheranno al punto che faranno delle opere potenti, compiranno dei miracoli, essi faranno veramente dei prodigi e i loro sortileggi saranno manifestati davanti alle nazioni. Ma il Signore ci avverte ed Egli ha voluto porre davanti a noi un segno ben chiaro. Ed Egli disse: voi li riconoscerete dai loro frutti, perché ogni albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo potrà fare dei frutti buoni. Sappiamo che costoro sono aperti ad ogni ordine di malvagità, di inganni, e sono uomini che mettono l'umanità davanti ad una libertà che consenta loro di peccare a tutto spiano contro la loro anima. E così l'uomo si prepara al gran giorno di Dio, che è chiamato il grande e spaventevole giorno del Signore. Sappiamo che ci sarà il giorno di Gesù Cristo, e il giorno di Gesù Cristo è il giorno in cui Egli rapirà la sua Chiesa. Mentre il gran giorno del Signore, fratelli, è un giorno chiamato dal profeta Malachia grande e spaventevole, ed è rappresentato come una fornace ardente di fuoco. Mentre oggi il Signore si appella alle coscienze degli uomini cercando di attirarli all'amor della verità, vi è un altro spirito che continua e sempre con maggiore forza, con maggiore spietata voragine, incatenare gli uomini per metterli contro a Dio. Ma sappiamo, fratelli, che Dio resta sempre l'Iddio Altissimo. Non è l'Iddio del di sotto, ma è l'Iddio del di sopra. E seppure oggi, come abbiamo udito la volta scorsa, le potenze del male, quindi in ordine di principati, podestà e rettore spiriti della malvagità, vagano e quindi si muovono nei luoghi celesti, stiamo parlando di volta celeste la quale noi possiamo vedere. Ma non parliamo dell'altezza dei cieli sovrani dove regna il nostro Dio. Dio sia sempre ringraziato per questo. E stasera, avendo letto nella parola di Dio di Sara, la moglie di Abramo, tutti noi sappiamo che ella era una donna sterile, che non poteva aver figli. Ma il Signore aveva promesso ad Abramo che la sua moglie doveva dare alla luce un figliuolo a cui doveva mettere il nome di Isacco, che significa sorriso, sorridere. E questo sorridere è un sorriso di gioia, perché la sua nascita portò gioia nel cuore di Sara e di Abramo, ma anche in casa di Abramo, fra i suoi servi e le sue serve, vi fu grande gioia. Sappiamo che la nascita di un piccolo rampollo ha portato sempre gioia nel cuore di una famiglia, e questo è stato sempre e lo sarà sempre l'evento più bello di due uomo e donna che si uniscono in matrimonio ed aspettano il frutto del loro amore. Ma per quanto riguarda Sara, che non poteva avere figli, diciamo che per lei, come per Abramo, questo fu un grande, poderoso miracolo. Grazie a Dio, non solo perché il Signore aprì la matrice di Sara, ma che questo lo fece solo quando per lei era passato il tempo per avere dei figli. Perché abbiamo molte sorelle che nella loro giovinezza, chi ha avuto i suoi 25, 30, 35, anche 40 anni di età, a cui era stata chiusa la matrice e non potevano avere dei figli ed erano sterili, diciamo che durante il tempo nel quale come donne potevano avere dei figli ma erano sterili, Dio diede loro la gioia di abbracciare dei bambini. Ma nel caso di Sara, il suo tempo era passato già da molti anni. E quindi quale donna non avesse pensato che speranza alcuna non vi fosse per lei avere dei figli? Quando Sara uscì da Ur dei Caldei con Abramo, con i loro servi e serve masserizie, con Lotte e le sue masserizie e le sue figliuole e la sua moglie, Sara aveva l'età di 65 anni. E quando si partirono da Aran della Mesopotamia per dirigersi verso la terra di Cana, Abramo, in tempo di carestia lì in Cana, egli si diresse verso l'Egitto. E quando prima di entrare in Egitto, vi ricordo, voglio precisare che Sara aveva 65 anni, non era una giovinetta di 25-30 anni, ma la scrittura dice che Sara era molto bella, talché Abramo, temendo appunto che gli egiziani si sarebbero innamorati della sua moglie, disse a Sara: se vuoi che mi sarà risparmiata la vita e che alcun male non mi sia fatto, o addirittura che io venga ucciso per cagion tua, dirai che tu sei mia sorella e non mia moglie. Qualcuno dirà: ma allora Abramo ha detto una bugia? Direi non una bugia, perché vi ripeto, se non l'avete già ascoltato, E se l'avete ascoltato, ve lo ripeto, ribadisco che Sara era figlia dello stesso padre di Abramo, ma non era figlia della stessa madre di Abramo, e quindi era la sua sorellastra. Ma vi ricordo che erano figli dello stesso padre. E così Sara disse di essere la sorella di Abramo. E Abramo disse la stessa cosa: essa è mia sorella. E i principi d'Egitto, quando la videro, rapportarono a Faraone che era entrata in Egitto una donna di bellissimo aspetto. E quando Faraone lo udì, disse ai suoi principi: prelevatela e me la portate qui da me. Ma quando fu fatto ciò, la scrittura dice che il Signore colpì di grandi piaghe la casa del grande Faraone. E Faraone, vedendo ciò, fu terribilmente spaventato. Ma nel frattempo, che non sapeva ancora che Sara fosse la moglie legittima di Abramo, Faraone gli fece del bene ad Abramo. Gli diede pecore, buoi, asini, cammelli, servi e serve in dono. Ma quando fu visitato dallo spavento di Dio per cagione di Sara, moglie di Abramo, Faraone lo mandò a chiamare e gli disse: perché mi hai tu ingannato? Perché mi hai detto che costei è tua sorella e non tua moglie, e tua moglie mi ha detto che tu eri suo fratello? Abramo disse: ma in effetti è mia sorella, perché siamo figli dello stesso padre, ma non della stessa madre. E io lo dissi temendo che per cagion della sua bellezza voi mi avreste ucciso. E così Faraone lo rimandò in pace e Abramo tornò nella terra di Canaan. Ma vedete che la stessa cosa successe dopo molti anni quando Abramo si recò a Gerar, territorio dei Filistei, e lì il re che regnava si chiamava Abimelech. E Abimelech, quando vide Sara, la moglie di Abramo, diciamo che se ne innamorò. Ma Abramo preparò sempre, come fece in Egitto, fece qui in Gerar, preparò la sua moglie perché dicesse che fosse sua sorella. Ma quando quell'uomo la mandò a prendere per prendersela addirittura come moglie, ma nel caso del Faraone, come nel caso di Abimelech, nell'uno nell'altro ebbero tempo di mettergli una mano addosso. E il Signore visitò quell'uomo di notte e gli disse: tu sei un uomo morto, perché con te hai una donna maritata ad un marito. Perciò ti ordino di restituire costei al suo marito, perché se tu non lo fai, sarai morto tu e quei di casa tua, perché costui è un profeta. Alleluia. Fratelli, vi rendete conto che il Signore rende testimonianza dei suoi servi? Sì o no? Alleluia. Per dirgli: stai attento, perché è scritto: guai a chi tocca i miei profeti e fa del male ai miei unti. Costei era donna di un uomo di Dio, profeta. E questo in sogno, quell'uomo disse, cioè Abimelech: Signore, ma io ho fatto questo con integrità di cuore, con innocenza delle mie mani, perché costui mi ha detto che è sua sorella. Io non sapevo che fosse sua moglie. E il Signore gli rispose: proprio perché so che tu lo hai fatto con integrità di cuore, io non ho permesso che tu gli mettessi una mano addosso. E ti ho voluto così risparmiare. E così ancora in quel caso Abimelecco lo chiamava, lo mandò a chiamare, gli disse la stessa cosa: perché hai fatto questo? Cosa t'ho fatto io? Quale offesa tu hai ricevuto da me che tu mi hai fatto un gran male e hai fatto piombare su di noi il peccato? E Abramo disse: io dissi in cuor mio, in questo paese non c'è neppure il timore di Dio. E se costoro sapranno che costei è mia moglie, mi uccideranno. Ma quell'uomo disse: vai in pace, anzi, ti dico, vedi il luogo che ti sta innanzi? Se vuoi, tu ne puoi fare parte, perché sei bene accolto nella nostra terra o nel nostro territorio. Fratelli, ci pensate quanto il Signore è meraviglioso? Come Egli ha gli occhi suoi dappertutto? Che a Lui non sfugge niente di ciò che accade in tutta la faccia della terra? Perché d'altronde è scritto che gli occhi del Signore scorrono per tutta la terra, Seconda Cronache capitolo 16, per mostrare la sua forza e quindi il suo potere verso quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Con ciò voglio dirvi quanto il Signore sia geloso, e ciò significa quanto ami i suoi servitori e chiunque teme il suo nome. Gloria a Dio. Fratelli, ma non vi viene di lodare il Signore? Io vorrei sentirvi, quando ci sono queste pause, questi intervalli durante la parola, vorrei sentire che voi siete grati della parola che ascoltate. Vorrei che voi vi innamoraste di più delle sacre scritture, perché la parola di Dio è l'adempimento dell'opera di Dio del passato, del presente, e lo sarà quella del futuro. Gloria al nome del Signore. Dio sia sempre lodato e ringraziato da ora e in eterno. Sappiamo che quando si giunge al punto nel quale non v'è una prospettiva, non si intravede una via d'uscita e non esiste nemmeno quella di scampo, allora è lì quando l'uomo perde ogni speranza contro speranza, che Dio interviene per mostrare quanto Lui sia fedele e che non dimentica mai le promesse fatte ai suoi figlioli. Come poteva Dio dimenticare di aver fatto un patto con Abramo? Come poteva Dio dimenticare di aver fatto una promessa ad Abramo? Il patto era che Abramo che era stato chiamato da Dio perché si dirigesse in una terra che egli non conosceva. E proprio quando giunse in Canaan, gli disse: questo è il luogo dove tu stai, quindi tutta la terra dal levante al ponente, dal settentrione al mezzogiorno, questa la darò a te e alla tua progenie e alla tua discendenza per sempre. E questo fu il patto che Dio fece ad Abramo, di dare la terra di Canaan, dove lui lì abitava come forestiero, come un pellegrino viandante. Infatti Abramo è chiamato seminomade, perché egli si spostava da un luogo all'altro con le sue tende. In Ur dei Caldei non abitava in una tenda, abitava in una casa murata, con tutte le ricchezze, le dovizie che egli aveva ricevuto da Dio. Ma ora si trovava a fare il seminomade, e quindi si spostava con le sue tende, perché aveva grande e numeroso bestiame e aveva una gran moltitudine di servi e di servi. Proprio in Egitto si pensa che Abramo abbia acquistato, o che gli sia stata data con le altre serve, Agar, una delle sue serventi di origine egiziana. Dopo 10 anni trascorsi nella terra di Canaan, appunto quando già Abramo aveva circa 86 anni, Sara, essendo già passati 10 e più anni di attesa, sapete, nella carne, nel corpo, si viene a volte meno, ci si scoraggia, si pensa, si teme che ciò che è stato promesso chissà se accadrà, chissà se un giorno si compirà, chissà se sarò ancora in vita quando Dio adempirà la sua promessa. E sapete, nella carne si vien meno, perché la mente pensa, pensa, pensa e guarda solo attorno a sé. E quando si guarda attorno a noi, non vedendo nulla, non intravedendo nulla nel nostro futuro, allora ci si scoraggia e si vien meno nella fede. E questi punti deboli vi sono stati nella vita di Sara, che a sua volta coinvolse e convinse Abramo, dicendo o pensando che lei fosse un ostacolo all'adempimento della promessa che Dio fece ad Abramo, e lo indusse a prendere Agar come sua seconda moglie, perché da essa potesse avere dei figli. E Abramo, in quella circostanza, si fece convincere da Sara. Ma che cosa nacque dal frutto della carne e dal frutto del senno della mente umana e non della fede? Nacque Ismaele. E Paolo, nella sua epistola ai Galati, fa un parallelo tra il figlio della promessa, che è ed è stato Isacco, e il figlio della carne, o il figlio della carne che è stato Ismaele e il figlio della promessa che è stato Isacco, e fa un parallelo tra il nuovo, tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, tra il figlio della promessa e il figlio invece della carne. Sappiamo che tutto quello che è frutto della carne e non dello spirito ha sempre prodotto delle tribolazioni non indifferenti. Mi state ascoltando, fratelli? Bisogna stare attenti, perché se leggiamo attentamente le sacre scritture, soprattutto le epistole ai Romani, ai Corinti e così via dicendo, sappiamo che il frutto della carne è stato sempre la morte, e ci ha portato dei guai seri nella vita dei singoli, come delle famiglie, come delle nazioni. Grazie a Dio. Così questo parallelo tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, tra il figlio della promessa come figlio della carne, come il figlio della promessa, gloria al Signore, viene a noi spiegato che c'è una grande differenza tra il rimanere sotto la legge e invece l'essere sotto la grazia che è in Cristo Gesù. Perché per la legge dovevamo restare condannati a vita, ma per mezzo della grazia in Cristo Gesù, stiamo parlando del Nuovo Testamento, della nuova alleanza tra l'uomo e Dio, noi siamo stati scolpati davanti a Dio, perché le colpe, tutte le nostre colpe, se le è caricato Gesù, il Signore, per ciascuno di noi. Per la legge antica eravamo condannati per sempre, ma ecco che il Signore prese quella condanna, quella maledizione di cui noi eravamo soggetti a vita e per sempre, perché fossimo salvati per la grazia di Dio e così scampati dall'inferno e dalla perdizione sicura. Io lo voglio ringraziare per questo amore così delicato e prezioso del nostro caro e amato Gesù. Grazie a Dio. Ma ecco che, come ho già detto, questo, da questa unione nacque Ismaele. Grazie a Dio. Ma sappiamo che seppure Dio fece delle promesse nei confronti di Ismaele, perché è sempre frutto di Abramo, ma che non nacque per volontà di Dio, ma per volontà della carne. E vi dico che c'è differenza tra il nascere per volontà di Dio e nascere per volontà della carne. Capite, fratelli? Ecco perché Giovanni l'Apostolo dice: noi non siamo nati per volontà d'uomo, non siamo nati per volontà della carne, del pensiero dell'uomo, ma siamo nati da Dio, che significa per volontà di Dio. E questa nuova nascita l'abbiamo sperimentata per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Grazie a Dio. Ma ecco che a distanza di circa, sappiamo che quando Abramo partì da Ur dei Caldei aveva 70 anni, poi rimasero per altri 5 anni in Caran col padre Tare, ma quando egli morì Già erano passati 5 anni e quindi da Caran in Canaan, da lì Abramo aveva 75 anni e, come ho già detto, Sara ne aveva 65. Ma vedete che da 65 a 90 e da 75 a circa 100 erano passati quasi 25 anni. 25 anni di attesa, fratelli. A volte ci domandiamo personalmente, e non dobbiamo assolutamente meravigliarci di nessuno, che a volte noi non vogliamo aspettare neanche 25 giorni. Mi capite, fratelli? Soprattutto se si tratta di promesse di consolazione, di benedizione, di guarigione. Alleluia. Per Abramo era una promessa meravigliosa questa, straordinaria. Gloria a Dio. Quando il Signore gli disse: esci fuori dalla tenda, guarda verso il cielo, conta le stelle se puoi. Ma come poteva contarle? Sono miliardi. Il Signore disse: vedi, la tua progenie sarà numerosa come le stelle nella distesa. Alleluia. Se tu puoi contarli, allora potrai contare quanto sarà numerosa la tua progenie. E Abramo disse: Signore, che mi darai tu? Io sono stato privato da figli, mia moglie è sterile, io sono già diventato vecchio. Sarà il mio servo Eleazzaro Damasceno che erediterà tutti i miei beni. E il Signore disse: no, non sarà il tuo servo, seppure fedele, no, ma sarà colui che uscirà da te. Lui sarà il tuo discendente. Grazie a Dio. È meraviglioso il Signore Gesù. Grazie a Dio. Perciò, fratelli, quando ci si fa ciecare dall'impossibilità, dal momento, dal tempo, dal lungo periodo nel quale non si vede l'attuazione della promessa, mentre il tempo passa, quante volte abbiamo detto: e quando, Signore? E perché mai? Quanto dovrò aspettare ancora? Sembra un tempo interminabile. Ma se il Signore ha fatto una promessa, egli la adempirà. Egli la adempirà. Egli la adempirà. Egli ebbe pietà di Sara, dei suoi momenti di grande perplessità, di grande scoraggiamento, di grande demoralizzazione, nel quale ella non vide più davanti a sé la speranza della promessa, ma piuttosto la disperazione d'una vita senza frutto, senza una progenie. Ma il Signore è fedele, ed egli di tempo in tempo ricordava sempre ad Abramo la promessa che egli gli aveva fatto. Grazie a Dio. Colui che nascerà da te sarà il tuo erede, non un altro. Amen. Così, all'età di 89 anni, Abramo fu visitato dal Signore in persona, e fu visitato dal Signore in modo visibile, perché gli prese un corpo umano, e così i suoi angeli presero un corpo visibile che si potevano vedere a occhi aperti. E quando lo visitò nelle pianure di Mamre, dove sono stato io personalmente quando sono stato in Israele, sono stato nelle pianure di Mamre, dove Abramo abitò per molti anni davanti o di rimpetto alla città di Hebron. Lì dove Davide fu coronato re, soprattutto Israele. E proprio lì mi ricordo che in quella pianura di Mamre eravamo solo in tre e con l'interprete quattro abbiamo dato gloria a Dio, ricordandoci che Abramo fosse rimasto in quella grande pianura per molti anni. Dicemmo l'un l'altro: qui il Signore visitò fisicamente il suo servitore. Alleluia. Lodiamo il nome del Signore Gesù. Alleluia, alleluia. E ci siamo tanto, ma tanto rallegrati nel Signore, una benedizione comunque. Grazie a Dio. E il Signore disse: l'anno prossimo la tua moglie Sara abbraccerà un fanciullo. Abramo disse: ma è proprio possibile? Ormai il tempo era passato, si erano invecchiati tutte e due, possibile? E il Signore, mentre Sara dietro la tenda rideva, il Signore disse: v'è qualche cosa forse difficile per il Signore? C'è un punto interrogativo. Stasera cosa risponderemmo noi? C'è qualcosa difficile per il Signore? Più forte. Non c'è nulla che sia difficile per il Signore. Il Signore disse: l'anno veggente io passerò dalle stesse contrade e tua moglie abbraccerà un fanciullo. Alleluia. Grazie a Dio. E Sara poté dire, ma anche assieme ad Abramo, perché anche lui cedette in qualche modo a questa declinazione, questa debolezza, ebbero a dire: Signore, seppure siamo stati miseri, seppure siamo venuti meno qualche volta, ma tu hai avuto pietà di noi ed hai adempiuta la tua promessa. Grazie a Dio. Stasera lo vogliamo ringraziare. Vedete che meraviglioso venire alla scuola? Vi piace venire alla scuola del Signore, sì? A chi gli piace alzi la mano. Alleluia. Potete imparare molte cose alla scuola del Signore e non restare ignoranti delle sacre scritture. Gloria a Dio. Dio sia sempre lodato. Mentre il Signore faceva la promessa e Sara rideva dietro la tenda, come dire: ma che dice costui? Io ormai non, come dire, quando certuni si rassegnano, però restano con la stizza nel cuore, capito? E così è andato a finire così. Alla fine ormai sono vecchia. Sì, il Signore ci ha fatto la promessa, ma dov'è? Si rimane con la stizza nel cuore, no? E quando sente la promessa, quella dice: ma che dice questo qua? E il Signore disse ad Abramo: dimmi un po', ma perché Sara ha riso? Abramo disse: ha riso? Come dire, ma come si è permessa? Ma a quel punto Sara esce dalla tenda e disse: no Signore, perché ebbe paura, disse: no Signore, io non ho riso. No, Signore disse: non devi dirlo, non si dicono bugie. perché tu hai riso. Alleluia. E questo sorriso, che fu un sorriso di piuttosto di poca credibilità nei confronti del Signore, Dio lo trasformò in gioia, in allegrezza. E nel giorno della nascita di Isacco vi fu grande allegrezza, grande gioia. E penso che dopo Abramo e Sara tutti sorridevano, non lo pensate questo, no? Sì, perché era un giorno di allegrezza, tutti sorridevano di gioia. Spero proprio che il Signore impalmi ciascuno di noi per confermare questa fede indelebile, infallibile, che solo in Dio possiamo avere in ogni tempo, perché Lui solo è capace di mantenere e compiere le sue promesse. Spero proprio di allettarvi alla parola di Dio, cioè innamorarvi delle scritture, lo spero proprio, in modo che voi, anzi prima che chiudiamo, voglio assegnarvi i versi biblici, perché è buona cosa che voi considerate il soggetto che abbiamo trattato questa sera alla luce della Sacra Bibbia. Prendete carta e penna. Appuntatevi Genesi, capitolo 11, dal verso 29 al verso 31. E capitolo 17, verso 17. Continuiamo anche se si tratta dello stesso libro della Genesi. È importante che voi esaminate le scritture sulla base del tema, del soggetto che abbiamo trattato questa sera. Poi Genesi capitolo 20, verso 12. Genesi 12, verso 4. Genesi 20, dal verso 1 al verso 18. Genesi 16, dal verso 1 a 16. Romani capitolo 4, dal verso 1 al verso 16. Poi abbiamo Genesi capitolo 17, dal verso 15 al verso 22. Abbiamo ancora capitolo 18, dal verso 9 al verso 15, e capitolo 21, dal verso 1 a 5. Abbiamo altri due capitoli, capitolo 17, verso 25, e capitolo 21, verso 5, ma non voglio dimenticare di lasciarvi di leggere l'allegoria che ci riporta Paolo dei due patti, del patto del Vecchio Testamento come del Nuovo Testamento, del figlio della promessa dato a Sara e quello della carne dato ad Agar. Galati capitolo 4, dal verso 21 al verso 31. Ripeto, Galati capitolo 4, dal verso 21 al verso 31. Alleluia. Vogliamo dire grazie al Signor Gesù insieme. E al Signore che ci ha in questa sera invitati alla scuola del grande maestro. Vogliamo dargli lode, onore e il nostro ringraziamento per le sue meravigliose promesse, per l'adempimento della sua parola e per il compimento dell'opera sua in ciascuno di noi fino al giorno di Gesù Cristo, che è il giorno del rapimento. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Lodiamo il nome di Gesù e ringraziamolo.